virtù divina e non in facciamo. Circonda anche una metodologia di preghiera, cioè io mi preoccuperò, quando ci incontreremo con il testo, con il brano, di darci delle piccole indicazioni che ci possono servire anche quando preghiamo personalmente con il testo della scrittura. Questa è un'esperienza di preghiera comunitaria con la scrittura, però la maturità della fede nasce nel momento in cui ognuno di noi anche si relaziona personalmente con il testo. E allora io vi guiderò passo dopo passo, in modo molto semplice, in una metodologia che ci può aiutare ad entrare nella preghiera del testo, ma anche in altre forme di preghiera. Anzitutto, attenzione, tutte le volte che noi incominciamo la preghiera, sia essa la liturgia eucaristica, una preghiera personale, l'approccio con la parola di Dio, ci dobbiamo ricordare che abbiamo di fronte a noi una persona, il vivente. Dio non è un'idea, ma è una persona viva. Tutte le volte che noi veniamo in chiesa, adesso che ascoltiamo la parola di Dio, ci dobbiamo ricordare che abbiamo di noi una persona con la sua libertà, che può parlare, che può anche tacere, che può comunicarsi e può anche scegliere di fare silenzio. Noi abbiamo dinanzi a noi il vivente. Se manca questa consapevolezza interiore, la preghiera non riesce. Se veniamo in chiesa e parliamo subito metallicamente, così, 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 facciamo questo, quello, primo atteggiamento, ho di fronte una persona viva che mi ama, nonostante i miei limiti e le mie contraddizioni, questa sera vuole dirvi ancora il suo nome. Una persona che mi ama, non che mi odia, non che ha da dirmi cose cattive, ma una persona che impazzisce di tenerezza per me. Questo è Dio. Tutte le volte che noi preghiamo questa consapevolezza è la prima realtà. E allora ora faremo qualche istante di silenzio e penseremo questa cosa. Poi canteremo per entrare in questa consapevolezza in campo solo tu, la mia casa. Proprio questo esprime bene che cosa significa quello che ho voluto dirvi oggi. Dio di fronte a me, vivo, e ha da dirmi che mi ama. Mi ama, anche quando non lo capisco, mi ama. Anche quando la vita è difficile, mi ama. Anche se sono un peccatore fragile, mi ama profondamente. Questo Dio ha da dirmi anche questa sera. Noi ci facciamo il segno della croce, che significa che sono salvo, che appartengo a Dio, che i miei pensieri, i miei sentimenti, le mie azioni appartengono a Dio. Ma sono peccatore, mi sento fragile. Affida al Signore la tua povertà, altrimenti romperai tutta la preghiera con la tua povertà e non accoglierai mai la tua parola di amore. È vero, siamo tutti, io prima di voi, poveri, fragili, deboli, ma affida al Signore la tua miseria. Permetti di dire a quella miseria, a quella terra che sei, ti amo. Non giudicare la tua preghiera, dice Sant'Ignazio di Loyola. Affidala alla misericordia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ora, in qualche istante di silenzio, per accogliere la parola di Dio, chiediamo la purificazione della nostra persona. Chiediamo perdono di tutte le nostre fragilità e scegliamo per tutto l'arco della preghiera di non pensarci più, di non pensare più alla tua povertà, al tuo peccato. Scegli di pensare al dono che sei, immagine di Dio. Chiediamo misericordia, la purificazione del cuore, scompiamo il terreno dei sassi. Con la parola. questo momento invocare lo Spirito Santo. Non dimentichiamoci che Luca, in questo caso l'Evangelista Luca, è stato lo strumento dello Spirito Santo. E noi, attraverso le parole di Luca, vogliamo incontrare lo Spirito Santo che ha scritto quella parola di Dio. Allora, il primo momento era quello di ricordarci che siamo di fronte ad una persona. Il secondo momento, chiedere la purificazione di quello che siamo per sgombrare il terreno. Il terzo momento, lo faremo ora, invochiamo lo Spirito Santo. Attenzione, se si saltano questi passaggi, anche nella preghiera personale, non si può passare, dicevano simpaticamente alcuni sacerdoti, dalla camicia al camice, dalle cose turbolente alla preghiera. Il cuore va preparato all'incontro, come quando ti prepari per incontrare un fidanzato, una persona cara, un amico, si prepara l'incontro. Così è con Dio. Allora ora invocheremo lo Spirito Santo e chiederemo allo Spirito Santo di farci leggere sotto di lui il cuore di Dio. Vieni, vieni, Spirito d'amore, a insegnare le cose di Dio.
Questo commento
e aiutandoci insieme ad entrare nella profondità. Vi voglio ricordare un'ulteriore cosa. Bisogna riflettere su che cosa il testo dice in sé e su che cosa il testo dice a me. C'è un messaggio che il testo, la parola di Dio, l'autore sacro, dice in sé. Però siccome questa è una parola viva, questa parola raggiunge oggi la mia vita. Allora quello che il testo dice in sé, cioè quello che lo Spirito Santo ha voluto ispirare a Luca quando ha scritto questo testo, e questo vale tutte le volte che noi ascoltiamo il Vangelo, ha anche qualcosa di importante da dire oggi a me, alla mia vita. Vi siete stancati? È difficile? C'è un messaggio che il testo dice in sé, cioè l'autore sacro è ispirato da Dio a dire una cosa, un contenuto. Non basta questo però, perché altrimenti serve un romanzo. Dice che bello, il Santo Manzoni dice questa cosa, no? Questo testo che ha un contenuto in sé ha qualcosa da dire oggi che se la accogli ti cambia la vita. Questa è la bellezza del Vangelo. Questo testo, se tu lo ascolti con la profondità, ti cambia profondamente la vita oggi. Allora io, il mio misero, io sono uno strumento in questo caso, ma la parola è il mezzo che vuole raggiungere. Qual è il mio tentativo? Riflettere su che cosa il testo dice in sé, grazie all'aiuto di esperti esegeti, si chiamano così quelli che studiano che cosa il testo dice in sé, e provare a fare qualche applicazione su che cosa il testo anzitutto ha detto a me, perché io ho pregato su questo testo. Avevo pregato in modo forte la settimana scorsa, perché sarebbe stata la guida di quella settimana, e poi il ritorno di Gennaro in Paradiso mi ha fatto ancora pregare di più questo testo in questi giorni. Quindi io mi sono messo in ginocchio e ho ascoltato cosa questo testo diceva in sé e che cosa diceva a me. E provo, mentre spezzo questa parola da voi, a condividere. Quelle cose che si compilano tra di noi, l'esegesi a questo compito di prendere versetto per versetto il brano e di spiegarlo. Quelle cose. Si tratta della storia di Gesù. La fede cristiana non è basata su sogni, progetti, ideali di vita o sapienza arcana, su tutto ciò che l'uomo si costruisce per salvarsi. Spesso l'uomo, siccome ha bisogno di salvezza dentro, si costruisce delle illusioni pensando che quelle illusioni lo salvino. Pensate a chi vive ancorato al denaro, pensa di salvare la propria vita, di trovare la gioia ancorato al denaro, e vive tutta la lotta così, tutta la lotta della vita. Pensate a chi vive ancorato al successo e vuole passare da un successo all'altro e non gli basta mai, ha un successo e ne vuole un altro ne vuole un altro e ne vuole un altro. Che cosa sono tutte queste cose? Tentativi di salvezza, perché l'uomo si sente nella sua condizione precario e fragile e ha bisogno di salvezza dentro, non l'uomo in astratto, io, tu. Pensa a tutte quelle cose della tua vita che pensavi di salvasse, invece ti hanno chiuso. È come se il Signore ci dicesse di non farci idoli, perché gli idoli non sanno. Il Vangelo, quelle cose, queste due paroline sono, ci parla proprio di cose essenziali, quelle cose, quei fatti, quegli avvenimenti, ciò che io vi sto per raccontare, ciò che ho sentito dagli altri. La storia di Dio è una storia concreta. Che cosa ti salva, caro uomo? Il Dio che diventa carne, la parola. infinita salvezza. È come se Luca volesse dire che storicamente l'episodio di Gesù di Nazaret non è una filosofia di vita, è qualcosa di reale. Carissimi amici, questo brano Luca incomincia il Vangelo dicendo: guarda che quello che io sto per raccontare non è una storietta, è qualcosa che mi ha cambiato la vita, perché Luca non fu un testimone popolare di Gesù, fu un discepolo di Paolo. Luca, come noi, ma ce lo diremo tra pochino, e questa è la bellezza, si mette accanto al lettore e ci racconta che anche lui è stato lettore di fatti, lo vedremo subito che gli hanno cambiato la vita. E quindi lui ci può dire: guarda, che quello che mi ha cambiato la vita non è stata una bella filosofia, ma è stata una storia di salvezza di un Dio che entra nella carne umana. Quei fatti che si compirono tra noi, quel noi è il noi ecclesiale. Si tratta di un noi ecclesiale aperto a tutti gli uomini, di tutti i luoghi, di tutti i tempi. È come se Luca volesse dire: questi fatti che sono avvenuti in un momento storico particolare sono destinati ad essere raccontati e ad essere episodi di salvezza per la Chiesa di sempre. Che bello! Noi dopo 2000 anni, questa sera, attraverso questa parola di Luca, ci stiamo ricordando, caro Michele, noi crediamo in un fatto storico, che Dio ti ha amato da 2000, che è diventato come te, si è fatto storia. Non un'idea ci salva, ma una persona, Gesù Cristo, il divenire, un avvenimento. Questo è quello che la parola dice in sé, ma dice anche a noi questa sera. Ti salva Gesù Cristo, perché Gesù Cristo si è fatto uomo per salvarti, per dirti quanto il Padre ti ama. Non ti salvano i tuoi tentativi di autosalvezza, ma ti salva la presenza e la bellezza di Dio. Le cose, avete sentito, quelle cose di cui che si compirono tra noi, le cose di cui si parla si collocano in un periodo preciso di storia e sono a loro volta una storia precisa che va dall'apertura del cielo nel battesimo di Gesù fino alla sua chiusura nell'ascensione. Questo pezzetto di tempo è la finestra che Dio ha aperto sull'umanità, il suo affacciarsi per salvarla, il suo oggi eterno al quale ci chiama. Da lì usciamo dalla schiavitù della morte alla comunione della vita con lui. Queste cose di cui Luca ci parla sono il centro del tempo. Luca ci dice, questa è l'introduzione, sapete, no? Quando si scrive un libro, nell'introduzione bisogna dare, uno che legge un libro, di solito l'introduzione, non so se lo sapete, se avete mai scritto un libro, qualcuno di voi ha scritto un libro, forse qualche tesi, qualcuno di voi l'ha scritta, quando si scrive un libro o si scrive una tesi, la tesi, l'introduzione si scrive quando? Quando si scrive l'introduzione di un libro? Alla fine, si mette all'inizio, ma si scrive alla fine. Perché dopo che io ho fatto tutto il lavoro, spiego l'introduzione, devo essere accattivante nell'introduzione, perché uno che legge un libro dice: ho letto un libro, e chiede l'introduzione. Quanta gente dice di aver letto il libro, ha detto solo a malapena l'introduzione. L'introduzione deve essere accattivante, perché infatti vedete che anche lì è un po' più scarso, l'introduzione è sempre, sempre che cosa stai leggendo, è così. Allora Luca si preoccupa, forse anche lui questa introduzione la scrive alla fine, di dire a Teofilo: guarda che tutto quello che ti racconterò dal battesimo di Gesù fino all'ascensione al cielo è una storia di salvezza, non è una stupidaggine. Ricordati che la tua vita è stata toccata dal Dio che è diventato uomo, questo ti voglio raccontare. È come se Teofilo, questo interlocutore, ricevesse da Luca questa parola di speranza per dire: guarda, tu che stai cercando la salvezza, tu che in tanti modi ti arrabbichi per essere felice e sei continuamente infelice, ricordati che Dio si è fatto un uomo per te, che è diventata storia la sua presenza nell'umanità. Ricordati questo. È come se questa sera ci dicesse lui: Lucifer, ricordati Daniela che Dio per te si è battuto, ricordati Lucangelo che Dio per te si è battuto, e io te lo voglio raccontare. Tutto il Vangelo ci mostrerà la testardaggine di Luca per farci scoprire questa profonda verità. Come trasmisero a noi coloro che dal principio furono testimoni oculari e servitori della parola. I primi discepoli di Gesù sono testimoni oculari. Sapete chi è il testimone oculare? Uno che ha visto. Qui è citato sul brano che avete la prima lettera di Giovanni, il prologo della prima lettera di Giovanni, dove dice ciò che noi abbiamo visto, ciò che le nostre mani hanno toccato. Giovanni era quello che aveva già toccato sul petto di Gesù, noi vi annunciamo. I primi testimoni di Gesù sono stati testimoni oculari. Attraverso la loro testimonianza anche noi veniamo condotti nel luogo da dove entra la luce. Attenzione come vede questa cosa. I discepoli sono coscienti della loro funzione unica per tutta l'umanità. Sono depositari del dono che appaga il desiderio di tutti gli uomini. Non possono vivere in pace senza che lo comunichino. Che cosa bella! Questi discepoli, i primi testimoni oculari di Gesù, hanno detto, attenzione, non vi preoccupate, voi cercate se vuoi, hanno detto i primi testimoni oculari, a noi ci è capitato qualcosa di grave. Noi abbiamo toccato il verbo della vita, non è una cosa che possiamo tenere solo per noi. È una realtà che dobbiamo annunciare a tutti, perché è l'unica parola questa che salva la vita di tutti. I testimoni oculari di Gesù hanno sentito che la loro vita è stata toccata dalla salvezza e hanno sentito il bisogno, attraverso il Vangelo, di raccontare questo a tutti gli uomini. La passione missionaria dei testimoni oculari. Quanta passione missionaria! Quanto desiderio questi testimoni oculari di trasmettere con la loro vita Gesù. Che cosa vuol dire questo a noi? Che spesso dobbiamo essere cristiani un po' più appassionati, perché anche noi stiamo avendo il dono di ascoltare Gesù, di ascoltare. La Chiesa urge di apostoli appassionati, di credenti credibili, liberi da tutto, ricchi solo di questa certezza che la storia della salvezza si è fatta umanità. Lo stesso amore del Figlio li spinge, qui è citato la seconda Corinzi 5,14, dove Paolo dice l'amore di Cristo ci spinge, caritas Christi urget nos. Cioè questi testimoni erano infiammati di un fuoco interiore così forte che sono spinti. La nuova traduzione in verità dice l'amore di Cristo ci possiede e dunque ci spinge e ci invia. Oggi c'è bisogno di testimoni oculari. C'è differenza tra un testimone oculare e un recitatore delle cose di Dio. Sapete quando succede una cosa nel mondo, no? Magari un terremoto, faccio un esempio. E a Rai 1 il telecronista dice oggi nella città lì c'è successo un terremoto, intervistiamo un testimone, uno che stava lì quando sono crollate le case. È diversa la paura, la passione, l'intensità con cui racconta un testimone oculare e con cui invece racconta quello che sta seduto dietro la scrivania al telegiornale. Dobbiamo riconoscere che spesso noi siamo diventati raccontatori delle cose di Dio, ma poco appassionati delle cose di Dio. Non si vede dalla nostra vita che Dio ci ha toccato, che la nostra vita è stata toccata. Ma l'uomo di oggi non si convince di persone che stanno dietro la scrivania e che raccontano Gesù. Ha bisogno di persone che con la loro vita raccontano Gesù, che sono testimoni oculari. La parola che dice oggi a noi questo. Quei primi apostoli, guardate dietro un versetto che cosa c'è. Ma poi se avete leggere queste cose su quello che vi ho dato dovete ancora aggrapparvi in modo migliore. Che cosa splendida, che cosa c'è dietro l'annuncio del Vangelo. Delle persone che dice: oh, io ho fatto un'esperienza di amore così grande che non la posso contenere. Ma pensate che non hanno sofferto questi testimoni oculari di Gesù? Hanno sofferto, si sono sentiti soli, sono stati peccatori come noi, sono stati fragili, hanno avuto i loro dubbi di fede. Guardate il nostro amico Tommaso, testimone oculare di un dolore, di una ferita, come noi, però hanno scoperto come chiamava lui, non li ha mai nessuno. E perciò lo scritto oggi. Luca questo ci sta dicendo. Ci sta dicendo Luca, guarda, che con tutto l'uomo, Dario, ricordati che tu non credi a delle paninomie. Se qualcuno ti illude di dire: ma tu ancora queste cose credi? Credi ad una storia di salvezza, entrare nella storia dell'uomo, che oggi ti raggiunge e ti rompe il cuore, perché il cuore ti ama quando ascolti queste cose sull'altare. Il cuore ti ama. È come se Luca ti dicesse: guarda che quello che stai credendo non è una storia. Noi l'abbiamo visto, questo Cristo ci ha dato la vita, perché siamo stati testimoni oculari di questo messaggio. Ci siamo affidati ai testimoni oculari di questo messaggio. Fidatevi. Ma la Chiesa ha fatto tanti errori. Benedetti gli errori della Chiesa, perché sono segni che la Chiesa non la guida a Dio, non la guidano gli uomini, scusate, ma la guida a Dio. Se la Chiesa fosse stata a fare umana, o se il nostro credo fosse stato fondato sulla filosofia umana, la Chiesa sarebbe caduta. Ma è Dio che guida la Chiesa, come gli ama. Quanti anni ha Cesca? Cesca 21 anni. E ogni giorno io lo vedo pregare. Questi sono due belli testimoni oculari, voglio dire, perché vive nel bello dire le cose belle. Ma come fa una ragazza di 21 anni a credere che tutte queste sono storielle, no? Qualcosa dentro gli brucia il cuore. Come fanno delle persone a lasciare tutto, a seguire Gesù, ad andare missionari, a morire per Lui, a vivere passi di Vangelo così? Che tutto fosse una storia. Ha bisogno di te, Gesù, che tu possa diventare un testimone oculare. Sentite come me. Il mezzo di trasmissione è la parola. Il racconto che urge loro dentro di comunicare. Che bellezza, proprio bruciano dentro. E perciò scrivo il Vangelo in Luca, perché Luca bruciava dentro e dice: io sta storia la devo raccontare, perché dentro di me mi brucia, non la posso tenere nascosta. La parola fattasi carne sotto i loro occhi è diventata la loro vita. Ora torna sulla loro bocca come parola che attende di farsi carne in chi ascolta. Mostrami, Signore, il tuo volto, il grande desiderio dell'uomo. E noi, nel Vangelo, vediamo il volto di Gesù attraverso i testimoni oculari. Il destino della storia è affidato alla fedeltà responsabile del credente, che è sacramento di salvezza per il mondo. Responsabilità veramente grande e tremenda. Immaginate se non ci avessero raccontato il Vangelo, questi uomini, che cosa sarebbe di noi? Consapevoli di questa responsabilità, si capisce perché molti voci romani hanno ordinato un racconto su quelle cose, versetto 1, e anche perché Luca, conscio dell'importanza di tale racconto, si sente ispirato a farlo in modo accurato e ordinato. Il Vangelo è nato perché queste persone salvate dal messaggio del Vangelo hanno sentito il bisogno di comunicare agli altri. Parve anche a me di scrivere per ordine a te, ottimo Teofilo, solo un racconto di seguito ordinato può rendere visibili i lineamenti di Gesù. Luca contempla i lineamenti di Gesù e li descrive. Sapete che Luca, tra l'altro, era un pittore. Questo ci dice la tradizione. E Luca, nel suo Vangelo, sembra descrivere i lineamenti della persona di Gesù. perché il lettore possa riprodurre in sé quel volto di Dio contemplato nella parola, che nessuno ha mai visto, ma che solo Dio ci ha disvelato. Il cristiano in ginocchio davanti al Vangelo presta attenzione a ogni parola per non perdere nessun particolare. Ogni parola del Vangelo ci racconta un tratto della bellezza di Gesù. Allora quale deve essere il nostro compito? Di stare in ginocchio dinanzi al Vangelo e di non perdere nessun particolare della bellezza della parola. La parola di Dio va recuperata all'ascolto della parola di Dio. Questa possibilità del venerdì è una possibilità per isolare la parola rigo per rigo, momento per momento. Noi proprio la isoleremo rigo per rigo in questi momenti così semplici ma così profondi, perché è l'unico modo di stare davanti alla parola per crescere in una fede adulta. La fede adulta non si sviluppa con i devozionismi, non si sviluppa con i motivi religiosi di tutti i modi, si sviluppa in un ascolto serio della parola di Dio. Solo la parola di Dio, ce l'ha detto Luca questa sera, ci fa crescere dentro. Amare, attenzione, è conoscere l'amato nella sua oggettività. Se una persona non la conosce, non la puoi amare. Se Gesù non lo conosci, come fai a innamorarti di lui? Con cura anche puntigliosa, per questo Luca scrive, però ho scritto queste cose mettendo ordine, senza mischiarlo, attenzione, questo sottolineato poi per quanto conosco, con i propri psicologismi, preconcetti e ideologie. Spesso la figura di Gesù è mischiata con i nostri psicologismi, preconcetti, ideologie. Nel nostro contesto meridionale tantissimo. È più facile accogliere nuda e cruda la figura di Gesù per popoli che non lo conoscono proprio, che per popoli che per secoli ne hanno sentito parlare di lui. Perché nella nostra mente ci sono tanti psicologismi, preconcetti, una conoscenza sufficiente di Gesù, ma che spesso ci impedisce di accogliere il mistero della sua persona. È chiaro questo? È chiaro? È il rischio grande nostro, mio, prima di tutti. Più studi queste cose, più rischio hanno. Se non le studi in ginocchio. Il suo volto si scrive e si incide nel mio cuore e diventa il mio ricordo costante. Al credente sta a cuore la parola di Dio. Nei suoi confronti, che bella questa frase di Fausti, allo stesso atteggiamento di colei in cui la parola si è fatta carne. Serbava tutte queste cose nel suo cuore. Questo è il credente. È una persona che serba la figura di Gesù, quello che il Vangelo ci trasmette nel suo cuore. Suo modello è Maria, la quale, sia che capisca, sia che non capisca, accoglie la parola, la deposita con cura nel cuore e accresce quel tesoro dal quale poi trarrà a tempo opportuno luce e vita. Nella comunità, attenzione, e nel singolo cristiano, quando si trascura il racconto dei testimoni oculari, cioè quando si trascura una formazione biblica, una conoscenza del Vangelo, il volto di Dio rimane oscuro e la sua immagine viene sostituita da false immagini, idoli e ideologie di cui non c'è salvezza. Nascono forme di cristianesimo difformi da Cristo, che non hanno nulla a che fare con la verità di Gesù. Avete mai provato a pensare se nel nostro modo di essere cristiani c'è qualcosa che non c'entra proprio niente con il Vangelo, e che pure facciamo sempre. Pensateci, non devo rispondere io a questo, ma ognuno di noi pensi, qui parla della vita del singolo e della vita della comunità. Ci sono degli atteggiamenti, delle situazioni, delle cose che magari con il Vangelo non c'entrano niente e noi ancora le ostentiamo come se fossero così importanti ed essenziali. Come si fa a crescere nella fede se non si ascolta il Vangelo, la parola di Dio? È l'unica fonte della rivelazione e la Chiesa per questo chiede perdono a Dio, perché fino a qualche anno fa la Bibbia era un libro segreto, nascosto, si parlava in latino, la meraviglia, il Concilio Vaticano II. Io ho dato a questi incontri questo tema, camminando nella fede con l'Evangelista Luca, perché questo è un anno di riscoperta della fede. Sarebbe interessante domandarci se nel mio modo di essere, mio personale, e nella comunità, nella Chiesa, ci sono delle cose che con Gesù Cristo non c'entrano niente, di cui il Vangelo non parla affatto, e che noi osserviamo come forme religiose quasi titolate che parole. È interessante questo. Attenti a purificare la mente da psicologia, preconcetti, idee, il con Gesù Cristo non c'entra nulla. E con il modo di essere di Gesù non c'entra nulla. Solo la parola di Dio forma il cuore del credente. Nel racconto della parola, che bella questa frase, io sottolineavo le frasi che hanno parlato di più a mio cuore. Possiamo vederlo e amarlo. Lo ripeto, nel racconto della parola possiamo vederlo e amarlo. I testimoni oculari che quando noi leggiamo il Vangelo ci prestano i loro occhi. Immaginate quando gli evangelisti raccontano alcuni brani del Vangelo, ci prestano gli occhi. E dice, guarda, io ho visto così e te lo racconto. E ci fanno vedere la bellezza di Dio. Chi è Teofilo? Ecco, dice, illustro Teofilo. Ricordate, il Vangelo di Luca è diviso nella prima parte, che è il Vangelo, e la seconda parte sono gli Atti degli Apostoli. Tutti e due questi testi sono dedicati a questo Teofilo. Chi è Teofilo? Teofilo è il destinatario del racconto. Cosa significa Teofilo? Amato da Dio, e significa anche amante di Dio. Teofilo è la figura del discepolo che, ricevuto l'annuncio, sa di essere amato da Dio e desidera con tutto il cuore diventare anche lui amante di Dio. Luca si rivolge quindi al cristiano che vuole diventare adulto, fermo e maturo, conscio della sua responsabilità davanti al mondo e davanti alla storia. Lo vuole condurre passo passo. Chi è allora Teofilo? Sei tu, amato da Dio e amante di Dio. Questo Teofilo sei tu, che con la tua vita desideri lasciarti amare da Dio e amare Dio in un modo forte, affinché tu riconosca la solidità delle parole con cui fosti istruito. Luca è l'unico evangelista che dice espressamente di non aver visto Gesù. Si trova nella situazione del lettore Teofilo, perciò avete ascoltato. Io ho messo ordine ad alcuni episodi, così come avevano fatto i testimoni oculari, coloro che avevano visto, conosciuto Gesù, perché anche tu, Teofilo, fosse innamorato di Dio. Che bello allora l'evangelista di Luca, perché lui è come noi, non ha visto direttamente Gesù, ma l'ha interiorizzato così profondamente che sente il bisogno di raccontarlo. Si mette accanto al lettore, accanto a ciascuno di noi, Luca si mette accanto a ciascuno di noi e può comprenderci anche nella fatica di voler capire di più, di voler vedere di più, di entrare sempre di più in questa intimità. La fede non è un affare privato e soggettivo, necessita di una tradizione. Il suo intento, l'intento di Luca, è quello di giungere lui insieme al suo lettore attraverso gli occhi di chi ha visto fino alla contemplazione del volto amato. È una conferma che fonda e corona la fede ricevuta, perché conosca il suo debito verso il passato, il suo compito verso il suo futuro. Allora, carissimi, l'introduzione al Vangelo di Luca ci ricorda essenzialmente che il Vangelo è un'esperienza storica di uomini che si sono lasciati salvare nella propria storia da Gesù, di uomini che hanno fatto entrare nelle proprie fragilità la bellezza e la bellezza. È un'esperienza fortemente storica, quella dell'Evangelista. Ci ricorda che il Vangelo è affidato all'esperienza di testimoni oculari che hanno visto Gesù e che ce l'hanno raccontato e che oggi ci invitano ad essere noi stessi continuatori di questo annuncio e di questa tradizione. Ci dice anche che se vogliamo avere un'esperienza certa della presenza di Dio, dobbiamo affidarci alla parola e non alle nostre idee religiose, che spesso la religione va purificata attraverso la parola di Dio. Esperienza religiosa non coincide con fede. Si possono vivere tante esperienze religiose senza avere fede. La fede è qualcosa che ti cambia la vita, che ti illumina la mente, che ti fa fare delle scelte in un certo modo. Non coincide il fatto, ma io sono un bravo religioso, faccio tante cose religiose. Non coincide necessariamente questa verità con la fede. La fede è qualcosa che si verifica nella misura in cui la tua vita fa delle scelte alla luce del Vangelo. La vita di ogni giorno, la vita di ciascuno di noi. Ora faremo qualche istante di silenzio. Io leggerò quelle domande che ci sono dietro per tentare di applicare alla nostra vita tutta la riflessione che abbiamo vissuto. E poi, ad alta voce, come abbiamo fatto la scorsa volta, quelle domande che vi hanno colpito un po' di più potete ripeterle. Per qualche istante ci daremo questa possibilità di ripetere ad alta voce, un po' come abbiamo fatto i giovedì per il sabato, quelle domande che più hanno parlato al proprio cuore, alla propria vita. Gesù sulla terra è esperienza di salvezza che oggi raggiunge anche la mia vita. Questa sera Luca ci ha ricordato che Gesù è un evento storico, che la sua persona è una persona esistente, concreta, viva. Quali sono gli aspetti della mia persona che invocano la salvezza di Gesù? Dove ho bisogno di chiedere a Gesù nella mia vita di passare? Quali sono le paure, le contraddizioni, i limiti che desidero Gesù tocchi e salvi? Il Vangelo è esperienza di grazia trasmessa da testimoni oculari di Gesù, che sentono il bisogno di consegnare la storia di sempre il suo volto. Più lo leggo e mi lascio penetrare dal suo messaggio, e più contemplo i lineamenti del volto di Cristo. Quanto la mia fede è fondata sul pensiero evangelico e non su consuetudini religiose umane che accarezzano la coscienza senza scuoterla e radicarla sul suo messaggio. Tu sei Teofilo, amato profondamente da Dio e chiamato a raccontare l'amore del Vangelo con cibati della parola e genera con la tua.